Buongiorno a tutti, siamo felici, abbiamo la gioia di stare insieme nella casa del Signore. È sempre una benedizione quando possiamo stare insieme e possiamo, diciamo, sederci intorno alla parola del Signore e davanti alla sua presenza. Prima di leggere la parola di Dio, vorrei fare una domanda seria. Ovviamente so che c'è la privacy, ma non vi preoccupate perché nessuno ci vede, non c'è problema. Io vorrei chiedere: quanti di voi qui sono ricchi? Ma non parlo spiritualmente. Quanti siete veramente ricchi di ricchezza materiale? Ma sto parlando, non vi affrettate a alzare la mano, sto parlando di un conto corrente veramente abbondante, di un conto corrente copioso, di un conto corrente che può destare l'invidia dei calciatori della Roma, per dire. C'è qualcuno qui in questa condizione? No, neanch'io, quindi questo messaggio potrebbe essere per noi. Credo sia per noi, è un messaggio importante. E lo sento in quel senso perché ho sentito una particolare opposizione, diciamo, di forze esterne, e credo questo possa essere un indicatore che questo è un messaggio per tutti noi. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi e leggere con me nel Vangelo di Marco, nel capitolo 10, dal versetto 17. Marco 10. Dal versetto 17 leggiamo la benedetta parola del Signore. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, l'amò e disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro: Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: Chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Amen. Potete accomodarvi. Questa mattina abbiamo davanti a noi una storia che non dovrebbe essere trascurata, nel senso che qualcuno potrebbe dire: beh, come tutti noi non siamo ricchi, io non posso essere parte di quella lista fantastica di VIP, quindi questo messaggio ha poco a che fare con me. Ma ogni episodio della vita di Gesù è stato orchestrato dal Padre per darci istruzioni, esortarci, per ammonire noi, come dice Paolo, noi che abbiamo o che siamo arrivati, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche, no? Quello lo diceva Paolo ai Corinzi. Questo è un vero incontro, questa non è una storia che Gesù si è inventata, non è una parabola, è un vero incontro di Gesù ed è così importante che lo troviamo anche negli altri Vangeli sinottici, nel Vangelo di Matteo e anche di Luca. E questa è la storia di questo uomo che si avvicina a Gesù apparentemente con la domanda giusta, apparentemente con l'atteggiamento giusto, ma che finisce per andare via triste, allontanandosi dal Signore a causa della sua riluttanza a rinunciare ai suoi beni e seguire Gesù. Gesù qui è nella parte, diciamo, quasi conclusiva, finale del suo ministero sulla terra, sta nella regione di Perea, al di là del Giordano, prima di passare a trovare questo cieco Bartimeo, ridargli la vista e poi salire a Gerusalemme per compiere l'opera meravigliosa di salvezza che il Padre gli aveva ordinato. Quindi viene a trovare questo uomo che corre verso di lui e non soltanto corre ma si inginocchia. Secondo il Vangelo di Luca questo era un uomo ricco, era un capo della sinagoga, forse non era necessariamente un fariseo o uno scriba, ma era un uomo molto ricco che era, diciamo, riconosciuto, che aveva raggiunto un rispetto, un riconoscimento a livello religioso, aveva influenza, aveva avuto successo nella vita, era giovane e aveva una moralità, aveva una buona reputazione. Questo uomo arriva correndo, dice che accorse, e questo è interessante perché la gente di prestigio nei tempi di Gesù non correva, era una cosa poco fina, poco raffinata, una cosa che non era da VIP. Loro non correvano. Poi, tantomeno correre verso il maestro che era già stato rifiutato dai grandi religiosi del suo tempo, dal sistema che lo aveva proprio rifiutato e aveva anche cercato di ucciderlo. Non solo corre, ma si inginocchia. Apparentemente qui siamo davanti a un candidato perfetto, non soltanto per unirsi al gruppo, ma sembrerebbe che lui avesse tutte le credenziali per entrare nel regno, per la salvezza. Ha un atteggiamento apparentemente pio, zelante, umile, sincero. Quindi credo che i discepoli, quando videro questo ragazzo, dicevano: questo è un grande candidato per unirsi a noi. E forse se qualche fratello, qualche discepolo di Gesù aveva due o tre figlie o soltanto una, questo poteva essere anche un grande candidato a genero. Aveva forse tutte le credenziali. Un uomo che viene con entusiasmo, con questa voglia di avere la risposta di Gesù. Gesù in questo caso non ha avuto una pre-evangelizzazione, non abbiamo avuto un culto, non abbiamo avuto la musica, non ha avuto Gesù bisogno dei cantici, doveva soltanto rispondere e dare la risposta giusta. Signore, cosa devo fare? Credo che tutti gli evangelisti al mondo sarebbero così contenti di avere questo atteggiamento, di avere qualcuno che arriva con questa domanda. Bastava rispondere a questa domanda nel modo giusto. Credi nel Signore Gesù Cristo? E quella è la risposta giusta alla domanda. Tra l'altro questo è quello che dicevano o dissero Paolo e Silas quando stavano davanti al carceriere, che fece una domanda simile. Crede nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Lo stesso Signore in Giovanni 6:29, dopo che aveva dato da mangiare a tanta gente, aveva fatto questo miracolo della moltiplicazione dei 6,29, Giovanni 6,29, della moltiplicazione dei pani, dei pesci. Il Signore cosa disse? Credete in colui che Dio ha mandato. Quindi era una cosa semplice. Ora, la gente vive in questo mondo come se la vita terrena fosse il tutto, fosse il proposito totale della nostra esistenza, ma in fondo la gente sa che la morte non è il punto finale. Lo dice anche la parola nel libro dell'Ecclesiaste 3,11, dice che Dio ha messo il pensiero dell'eternità nel cuore dell'uomo. E per l'ebreo questo concetto di eternità, di vita eterna, ha a che fare non soltanto con quantità ma con qualità, è una qualità di vita, è la vita di Dio, la vita che dura per sempre. Ed è questo che sta cercando questo giovane e si sta aspettando una domanda, si sta aspettando una risposta alla sua domanda. E qual è la risposta di Gesù? Non è proprio quella che ci aspettavamo. La risposta di Gesù è sorprendente, quasi sconcertante. Questo ragazzo si era rivolto a lui dicendo: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Forse lui si aspettava da Gesù una risposta molto più gentile, diciamo: grazie per essere venuto, sono felice di avere questa opportunità di parlarti del Vangelo e grazie anche per salutarmi in questo modo così carino, per dirmi maestro buono. Gesù ovviamente non rispose questo, Gesù fa un frontale, no? Gesù risponde: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne Dio solo. Gesù è andato a scontrarsi direttamente con i suoi concetti sbagliati. Questo è stato uno scontro non solo contro la classica mentalità ebraica che pensava che le cose di Dio, la salvezza, la vita eterna, il regno, arrivano quando tu fai qualcosa. Questo è un intero sistema di valori che è confrontato da Gesù. E ovviamente questo sistema ha una comprensione errata di quello che è l'uomo e di quello che è Dio. E questo ragazzo aveva una comprensione sbagliata di quello che era anche lui. Lui aveva un concetto sbagliato di se stesso ed era venuto questo maestro del momento, al predicatore del momento, per vedere se Gesù poteva affermare la sua bontà, la bontà che lui pensava di avere. E quindi la risposta di Gesù potrebbe anche offendere le nostre suscettibilità, perché viviamo in una società che è influenzata grandemente dalla filosofia umanista, che promuove l'idea che l'uomo è fondamentalmente buono e che a volte fa delle cose cattive. Invece la parola di Dio è chiara quando afferma che l'uomo è cattivo e a volte facciamo qualche cosa buona. Quindi Gesù non accetta il complimento di uno che chiaramente, essendo ricco, giovane ricco, quindi era sicuramente aveva una grande abilità, una grande capacità di fare delle negoziazioni, sapeva come approcciare le persone, un maestro buono. La questione della vita eterna per Gesù non è negoziabile, Gesù non convaliderà il suo sistema di valori, la sua mentalità, la sua saggezza umana. Egli disse: nessuno è buono, neanche tu, se pensi che sei buono, soltanto uno è buono e questo è Dio. Quindi buono è un concetto assoluto e la sua essenza si trova soltanto nel carattere stesso di Dio, del Signore. Il mondo ha sempre avuto una definizione sbagliata del concetto di bontà, di quello che è buono, della parola buono. Se siamo in una stazione siamo a Termini, per dire, o qualunque stazione dell'autobus o del treno, e chiediamo a qualcuno: ma tu sei buono, sei una brava persona? Difficilmente troveremo una risposta: eh no, no, io sono cattivo. Tutti diranno: ma intanto credo, io cerco di fare del bene, sono una brava persona, non faccio del male a nessuno, sono essenzialmente buono. Quanti di noi magari avremmo sentito nella nostra vita storie come questa? La zia Valentina quanto è buona, quanto è generosa, è bravissima. A tutte le cose buone che possiamo dire, le manca solo Gesù, ma è buona. Non so se è stata un'esperienza, spero di no, di qualcuno qui, ma arriva la ragazza e dice: papà, ho conosciuto questo ragazzo così, oltre che bello, è buono, guarda, viene di una famiglia molto, molto buona, di una buona famiglia, fanno tanta beneficenza, e lui ama gli animali, studia, fa volontariato, guarda che fa anche la raccolta differenziata, ha tutto, gli manca Cristo soltanto Cristo gli manca, a zia Valentina le manca soltanto Cristo, quindi gli manca tutto. Se tu hai tanti valori, tanti pregi, tante cose buone da mostrare, ma non hai Cristo, non hai niente. Perché le cose di Dio, la bontà, il concetto di buono è un assoluto, e solo Dio può essere considerato buono. Ovviamente Gesù, facendo questa affermazione, non sta negando per niente la sua divinità, semplicemente sta cercando di chiarire al giovane che lui, cioè Gesù, può essere considerato legittimamente buono soltanto se lui crede che Gesù è Dio. Altrimenti il suo complimento lusinghiero non ha nessun valore. Nessuno è buono, lo diceva anche Paolo in Romani 3:10, c'è scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. Il giovane ricco non conosce Gesù, non riconosce Gesù come Dio, credeva sicuramente come Nicodemo che Gesù fosse un maestro mandato da Dio, un profeta, e quindi la parola buono poteva essere tranquillamente applicata a lui. Ma lui stesso pensava di essere buono, quindi io sono buono, quelli che frequentano la sinagoga sono buone, e questo grande maestro è anche buono. Quindi Gesù confronta questo senso di bontà del peccatore, e credo tutti noi dobbiamo capire, la gente deve capire che non è buona. La parola di Gesù sfida le nostre idee sbagliate su questo concetto di bontà. Buono è un assoluto, e nessuno può essere buono, o nessuno può fare del bene o cose buone o opere buone, a meno che non stia camminando in Efesini 2:10. Dice che Efesini 2:10, noi siamo la sua opera, creati, cioè completamente cambiati o trasformati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha preparato in anticipo per farci camminare in esse. E quelli saremmo noi, che siamo stati trasformati, siamo stati cambiati completamente all'immagine di Cristo. Ma tante volte pecchiamo proprio perché, sapendo fare il bene, non lo facciamo, come abbiamo studiato tempo fa nella lettera di Giacomo, Giacomo 4:17, no? Sappiamo fare del bene, ma non lo facciamo. Ok, ci sono delle persone relativamente buone, fra virgolette, paragonate ad altre che sono peggio, e questa è una realtà. Ma se ci paragoniamo con lo standard di santità e del carattere di Dio, chiaramente ci rendiamo conto che nessuno può riempire quella misura, soltanto Dio è buono. Ora Gesù risponde: tu sai i comandamenti. Come dicendo, poi lo dice anche nella lettera di, nel Vangelo di Matteo, osserva i comandamenti. Quindi la domanda è: osservare i comandamenti salva? Osserva i comandamenti. Gesù stava dicendo che la salvezza si ottiene tramite l'osservanza della legge? La risposta è sì. Aspettate, non chiudete il microfono ancora. Levitico 18:5 dice: osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, questa è la legge, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Ora, sembrerebbe di sì, naturalmente c'è un problema molto grande, perché nessuno ha osservato mai tutta la legge, nessuno può osservare tutta la legge, tutti i punti, nessuno osserverà perfettamente tutta la legge. L'unica persona che l'ha fatto è Gesù. Quindi è ovvio che Gesù non sta dicendo che la legge salva. Diciamo che l'ultima cosa che Gesù avrebbe fatto è predicare e dire che la legge salva. Ovvio che la salvezza tramite la legge non è quello che sta dicendo Gesù, perché questo è impossibile. È impossibile per l'uomo osservare tutta la legge senza peccare almeno una volta. E quindi quello già ti mette fuori dal regno. Ora, questo che Gesù sta facendo è continuare lo stesso tenore di tutto il Vangelo di Marco. Marco sta parlando dall'inizio, in Marco 1:15, e Gesù disse: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo è il messaggio di Marco, e questo è il messaggio anche per questo ragazzo, per questo giovane ricco. Nel suo caso, il ravvedimento implicherebbe allontanarsi da ciò che rappresenta il suo cuore avido, il suo amore del denaro, e la fede e credere nel Vangelo si poteva rappresentare nel suo seguire Gesù. Quindi ravvedetevi e credete al Vangelo. Se vediamo il passo parallelo di Luca, vediamo che questa storia è una storia che viene immediatamente dopo la parabola del fariseo e il pubblicano. Ricordate quella parabola quando il fariseo diceva: ah, grazie Signore, perché io sono bravo, sono buono, do l'offerta, e non sono come questo qua, non sono come gli altri uomini, sono buono. Digiuno, pago la decima. Ma il pubblicano dice che stava a distanza, neanche aveva la forza di avvicinarsi, e si batteva il petto dicendo: Dio abbi pietà di me, peccatore. E Gesù disse: io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Naturalmente, per la salvezza, per entrare nel regno di Dio, la fede è essenziale, ma Gesù ancora non arriva a quello, non poteva arrivare a quello con questo ragazzo, perché prima di tutto doveva affrontare il peccato che c'era nel cuore, prima doveva parlare della legge e del ravvedimento. E Gesù prende la seconda parte delle tavole della legge, dei comandamenti, che riguardavano il rapporto con gli altri, con il prossimo, no? E Gesù, Conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E questo ragazzo, credo che gli occhi gli si illuminarono, perché pensava: oh, ma io questo l'ho fatto sempre, quindi sono a posto. Cioè, sono a un passo dal regno, praticamente. Lui era sicuro della propria bontà. Aveva un senso di orgoglio, di autosufficienza, ma la sua comprensione della legge era superficiale. Probabilmente lui, o credo sicuramente lui, non era stato sul monte quando Gesù predicò dicendo: avete udito che è stato detto, per esempio, non commetterai adulterio, ma io vi dico che basta guardare una donna per desiderarla e hai già peccato, anche se non l'hai mai toccata. Avete udito che è stato detto: non ucciderai. Ma io vi dico, basta che ti adiri pesantemente e forse senza giustificazioni contro tuo fratello e sei già colpevole, anche se non l'hai sfiorato nemmeno. Quindi questo è il cuore della legge, e lui non aveva questa comprensione. Lui pensava di essere a posto, lui pensava praticamente che non aveva commesso peccati. Ovviamente nella sua natura peccaminosa lui aveva peccato tante volte. Cosa sta dicendo allora questo ragazzo? Sta dicendo le stesse cose che dicono le persone quando gli chiedi: se esiste il cielo, tu pensi di andarci? E la risposta è sempre, o quasi sempre, con qualche dubbio: credo di sì. E come mai, su quale base credi che puoi andarci? Sono una brava persona. Essenzialmente, non faccio del male a nessuno, sono piuttosto buono. Lui, pur essendo uno della sinagoga, uno importante, uno di reputazione, non comprendeva il proposito della legge. L'apostolo Paolo ha avuto una situazione simile. Lui diceva in Filippesi 3: io sono stato circonciso all'ottavo giorno, sono stato uno della tribù, sono uno della tribù di Beniamino, sono ebreo di ebrei, zelante per la legge, secondo la legge irreprensibile. Anche lui credeva in qualche modo di essere a posto, ma quando ebbe un incontro con l'unico irreprensibile, con l'unico santo, con l'unico puro, Gesù Cristo, allora cominciò a capire la legge di Dio e si rese conto di quanto fosse lui un peccatore. E lui lo dice nella lettera ai Galati, lo spiega chiaramente. Galati 3:10 dice Paolo, l'apostolo: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. In sostanza, ogni volta che l'uomo pecca, pecca contro tutta la legge. La legge è un assoluto che riflette il carattere di Dio, e ogni peccato è un attacco al carattere di Dio, che è un Dio santo. E in questo anche Giacomo, che abbiamo studiato precedentemente, è stato categorico. Giacomo 2:10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Non possiamo fuggire a questo. Allora, per essere a posto, secondo la legge, devi ubbidire tutti i comandamenti, ogni secondo della tua vita, e quello è assolutamente impossibile. Allora, la legge è cattiva. Non di certo, dice Paolo nella lettera ai Romani, In quel capitolo settimo meraviglioso, la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. E lui dice in quel capitolo, è per mezzo della legge che ho conosciuto il peccato. È per mezzo della legge che posso capire quanto Dio è santo e quanto sono io mancante. È per mezzo della legge che mi rendo conto che ho un disperato bisogno di uno che mi aiuti. È per mezzo della legge che ho la consapevolezza che ho bisogno di un salvatore. Per quello così la legge, dice Paolo anche nel libro di Galati, nell'epistola ai Galati 3:24, che la legge è un precettore per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede e non per i nostri meriti. Un precettore, qualcuno che ci porta a Cristo. E da questo punto di vista anche Paolo esalta la grazia, e noi esaltiamo la grazia e ringraziamo Dio per la grazia, ma ringraziamo anche Dio per la legge. Quanto è meravigliosa la legge di Dio, perché dice per la legge ho conosciuto il peccato e per la legge ho avuto la consapevolezza che i miei meriti sono in nulla, non posso fare niente per entrare nel regno di Dio, non posso avere nessun merito, non posso fare nessuna cosa buona per entrare nel regno di Dio, nella salvezza. Grazie a Dio anche per la legge, per i comandamenti. Ma gli ebrei avevano preso la legge come un mezzo per stabilire la propria giustizia, la propria bontà. Quindi anche questo ragazzo era come quel fariseo che diceva o che pensava che era buono. Ora Gesù gli disse, una cosa sola ti manca. È notevole che Gesù non lo sgridò per la sua poca comprensione della legge, nonostante questo ragazzo pensasse che osservava la legge, che era bravo, che era buono. Questo ragazzo in realtà non aveva la certezza della salvezza. Quanto può risultare anche contraddittorio questo. Lui era certo di essere a posto, ma comunque non aveva pace nella sua anima. Non aveva la certezza della salvezza, di entrare nel regno. Per quello venne da Gesù. Se no, non aveva un senso. Gesù passò direttamente alla prova finale, la prima parte della legge, la prima parte dei comandamenti. Ti manca una cosa. In realtà Gesù è stato buono, non ha voluto dire ti manca tutto. Tutto quello che hai fatto non serve a nulla. Dice Gesù l'amò, ma l'amò nel modo giusto. A volte si ha anche poca comprensione di questa parola, della parola amore, soprattutto quando si tratta dell'amore di Dio. Qualcuno potrebbe addirittura offendersi per il modo in cui Gesù gli parlò, un modo così tagliente, incisivo, così categorico. Non poteva essere magari un po' più accomodante, un po' più conciliante, sai, a volte, come dice qualcuno, a volte bisogna scendere a piccoli compromessi. Dov'è la misericordia? Dov'è l'amore di Dio? Non è che magari poteva guidarlo in un processo di comprensione migliore, più graduale? Perché dare un ultimatum così severo, così perentorio, così estremamente esigente? È la sapienza di Dio. Gesù sapeva che in quel momento era una cosa impossibile. E infatti dice che il ragazzo se ne andò dolente, triste. E lui lo lasciò andare, non lo trattenne. Gesù l'amò perché lui era una vittima della sua mentalità, di un sistema di valori che lo stava allontanando dalla vita eterna. Ma l'amò come amò Gerusalemme. E anche questo è l'amore di Dio. Lui pianse per Gerusalemme, ma non impedì che fosse distrutta. L'amore di Dio non è un sentimento indulgente, a volte si esprime anche nella severità. Perciò Proverbi 3:12 dice: il Signore riprende colui che egli ama. Quindi correggere e rimproverare con la verità della parola di Dio è anche amare. E invece la mancata correzione, per non offendere, è un sentimentalismo indulgente che non è amare. Gesù non gli ha detto di restare, l'ho lasciato andare. Ha detto quello che doveva dire e ha lasciato i risultati al Padre. Ora, questo non lo dice la Scrittura, ma è probabile che il pensiero divino fosse: è meglio lasciarlo andare triste, dolente adesso, ma che poi possa ritornare spezzato, come il figlio prodigo. Quindi Gesù lo porta al fondamento della legge, dove le fa capire quello che è la centralità di Dio, quello che è la totalità della chiamata di Dio. Esodo 23 dice: non avere altri dei oltre a me. Dio richiede totalità, adorazione esclusiva. Quindi lui gli diceva: ti manca una cosa, vendi tutto, dallo ai poveri e vieni, seguimi. Ovviamente non è che lui sarebbe andato in cielo come una ricompensa per dare i suoi soldi, ma quella forse sarebbe stata l'evidenza che lui aveva rimosso i suoi idoli, quel idolo che aveva nel suo cuore, quelle certezze che l'allontanavano da Dio, quello che era l'oggetto della sua adorazione, quello che era la soddisfazione della sua anima, il denaro. Deuteronomio 6:5: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Chiaramente il giovane non amava Dio in quel modo. E Gesù, nella sua saggezza, mette il dito sulla questione della sua vita: perché non vai e distruggi questo idolo? E lui se ne andò, perché aveva molti beni, molte ricchezze. Se ne andò triste, senza reclamare, addolorato. Se ne andò perché, anche se frequentava la chiesa, attenzione, anche se dava l'offerta, lo disse anche qui, anche se aveva una posizione importante, anche se parlava di Dio, era nella sinagoga, era uno importante della sinagoga, se avesse avuto una macchina in quei tempi, forse avrebbe avuto il pesciolino, l'adesivo quello, si chiama Gesù ti ama. Ma lui essenzialmente era un idolatra, aveva un altro Dio. Il denaro era il suo Dio. I suoi dei erano la ricchezza terrena, la soddisfazione temporanea dell'anima. E Gesù sta dicendo: per entrare nel regno ci vuole un impegno totale con Dio. Ci vuole un'identificazione totale e incondizionata con Cristo. È necessario rinunciare alle nostre ambizioni, ai nostri interessi che diventano ricchezze a cui ci aggrappiamo e che ci allontanano dalla fiducia completa in Dio. Dio richiede tutto, Lui vuole tutta la tua vita, Dio vuole tutta la mia vita. E l'idolatria non ha a che fare soltanto con idoli, con statue di legno. L'idolatria è tutto ciò che ti tiene lontano dalla totalità di Dio nella tua vita, dalla centralità di Dio nella tua vita. Quindi l'idolatria si può praticare ovunque, per strada, nella sinagoga e anche nella chiesa. Quando Paolo era ad Atene, arrivò lì, stava aspettando che arrivassero Sila e Timoteo, e dice che lui vide la città piena di idoli ed era, aveva questa cosa nel suo cuore che lo lasciava inquieto, il suo spirito si inacerbiva. Ma poi entrò nella sinagoga e lì cominciò a parlare, a discutere. E perché mi domando. Forse perché nella sinagoga, o la sinagoga è un luogo dove l'idolatria può essere anche più scontrollata, più sottile anche. Perché l'idolatria è qualsiasi attività religiosa che possa offrire all'uomo una religione della convenienza e un senso di soddisfazione, diciamo quasi psichica o emotiva, che li fa sentire di aver soddisfatto i requisiti domenicali. E quindi adesso, una volta che ho praticato questo, sono libero di continuare a vivere come sempre. Anche questo è idolatria ed è potentissimo. Gli idoli non chiedono nulla. Il Dio vero chiede tutta la nostra vita. Cristo deve essere tutto per noi, perché se non è tutto, non è niente. Luca 14,33 dice: chi non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Che vuol dire questo? Che tutti dobbiamo essere poveri? No, abbiamo tanti esempi nella Bibbia di gente prospera e anche ricca, che amava Dio con tutto il cuore, serviva Dio con tutto il cuore, e per le quali Dio era la cosa più importante nella loro vita. Un esempio: Abramo. Superò la prova. Quando Dio gli ordinò di uccidere Isacco, lui lo fece. Come? Lo fece perché lo fece nel cuore. Dio non permise che lui finisse l'atto, ma nel suo cuore lui l'aveva già fatto, perché Dio era la cosa più importante della sua vita. Era la persona più importante della sua vita. Invece il giovane ricco non era disposto a rinunciare, se ne andò triste. Ora, qual è il pericolo per i credenti? I pericoli per noi potrebbero essere non capire appieno la richiesta radicale di Dio, l'assolutezza dell'impegno con Dio, che implica entrare nel regno, che implica entrare nella vita eterna. C'è il pericolo di vivere in un livello spirituale superficiale, dove Cristo non è veramente il centro della nostra vita, dove abbiamo altre ambizioni, altri amori, per dirlo in qualche modo. Forse qualcuno se n'è andato come il giovane ricco. Non dico fisicamente, quello è un grande pericolo. Forse qualcuno se n'è andato non fisicamente. Fisicamente forse è dentro, ma spiritualmente è lontano. Gesù disse: quanto è difficile entrare nel regno per coloro che hanno delle ricchezze. Quanto è impossibile la missione della salvezza. I discepoli rimasero stupiti, perché nella società ebraica si credeva generalmente che la ricchezza era un indicatore della benedizione di Dio. Se eri ricco avevi il favore di Dio, quindi loro forse pensarono: se questo qua non entra, siamo in grossi problemi. Poi Gesù, per farli sentire ancora peggio, continua e dà l'esempio, quello del cammello. Quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Questa era una frase per indicare qualcosa di impossibile. Allora i discepoli dissero: noi non siamo soltanto messi male, entrare è impossibile. Che ci stiamo a fare qua con Gesù? Gesù conferma nel versetto 27, appunto, agli uomini è impossibile, ma non a Dio. ogni cosa è possibile a Dio. La salvezza è un'opera di Dio. Non ci arriviamo per i nostri meriti, non ci arriviamo per le nostre opere. Arriviamo per la grazia di Dio, per l'opera meravigliosa di salvezza di Dio in Cristo Gesù. C'è chi non viene a Cristo perché confida in se stesso, come i ricchi, che confidano nel poter risolvere i loro problemi con il denaro, e c'è chi non viene perché crede che non potrà vincere il mondo, che non potrà vincere il peccato, ed è proprio così. La verità è che nessuno può cambiare vita, nessuno può amare al prossimo, nessuno può amare a Dio con tutto il cuore, è impossibile. La salvezza è possibile soltanto attraverso la persona di Gesù Cristo, che morì per noi per pagare il prezzo per la nostra condizione e liberarci dal peccato. Solo in Lui c'è salvezza. E direi che anche, non soltanto la salvezza, ma anche vivere la vita cristiana è impossibile. Se non dipendiamo da Cristo, sempre dalla Sua parola, dalla Sua grazia, dalla potenza del Suo Spirito Santo che abita in noi, che è stato versato nei nostri cuori. Se veniamo a Cristo perderemo tutto, quello è chiaro. Ma guadagneremo anche tutto. E quello lo dice Gesù poi nel versetto 28. Pietro disse, ecco, noi abbiamo lasciato, non so in realtà qual era il tenore delle parole di Pietro, perché Pietro era uno che sempre parlava. È interessante quando dice, beh, Pietro, non sapendo cosa dire, disse. Se non sai cosa dire è meglio non dire niente. Però lui sempre diceva. In questo caso forse aveva un po' di ragione. Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto e questo è impossibile. Spiegaci un po' questa cosa. Gesù gli rassicura, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, tutte le cose, che non riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, quindi le tribolazioni stanno sempre lì, e nel secolo a venire la vita eterna. Quello è dal 28 fino al versetto 31 di Marco 10. Ora vuol dire che tutti i credenti saranno ricchi. Prima la domanda era se tutti saremmo poveri. No, tutti saremmo ricchi? Neanche. Vuol dire che tutti in Cristo vengono a far parte di una grande famiglia spirituale che compenserà abbondantemente tutto ciò che puoi perdere qui sulla terra. Una cosa che ho sperimentato nei tempi che viaggiavo tanto per predicare la parola di Dio è proprio questo, che conoscevo tanti fratelli e poco dopo erano già famiglia. Dopo poco tempo, dopo minuti in alcuni casi, ore in altri, ma era già come se ci conoscessimo da sempre. E sto parlando di forse più di 20 anni fa, e mi ricordo di, dico tre nomi, mi ricordo di Dakota, chi sarà sta Dakota? Mi ricordo di Dunia, chi sarà sta Dunia? Mi ricordo di Apollo, chi sarà sto Apollo? Erano i cani dei miei fratelli, in Colombia, in Costa Rica. Mi ricordo anche dei nomi dei cani, perché ho trovato, e trovavo in questi viaggi, una famiglia sempre, che veniva a compensare magari il fatto di essere lontano da casa per tanto tempo. E qui si avverava la parola di Gesù. Ma questo fratello è un po' strano, si ricorda dei cani? Vabbè, chi mi conosce sa che amo gli animali. Ora, penso ai missionari anche, penso in questo caso ad Adriele e tanti altri missionari che servono il Signore in luoghi remoti, lontano dai parenti, dove ci sono pochi cristiani, ma lì c'è Cristo con loro, che gli dà sicurezza, che gli dà protezione, che gli dà il senso della presenza di Dio, che gli dà il suo amore, la sua potenza, la sua pienezza, la sua gioia. È questo che offre Gesù. Ovviamente non senza persecuzioni, non senza tribolazioni, ma il Signore anche disse: fidatevi che io ho vinto il mondo. Nel mondo avete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo, e se io ho vinto il mondo, anche voi potete vincere in me. E poi dice, nel secolo a venire, la vita eterna. Fantastico quando Paolo dice nel libro, nella lettera ai Romani 8:18, ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata a noi. Gesù finisce, per concludere anche il messaggio, finisce con una frase nel contesto un po' enigmatica, ma che può avere diverse interpretazioni. Io direi che la forma di operare di Dio va al di là della nostra comprensione, delle nostre idee, dei nostri concetti. Lui dice: molti saranno i primi, molti primi saranno gli ultimi, e gli ultimi saranno primi. Ricordiamo quando Pietro e gli altri discutevano fra di loro chi sarebbe stato il maggiore, il primo, il più importante. Gesù disse, questo per magari fare un'affermazione, che lì in cielo saremmo tutti uguali. Tutti finiscono uguali. Se sei il primo, sei l'ultimo. Se sei l'ultimo, sei il primo. Il giovane ricco sembrava molto vicino, ma era molto lontano. Secondo il criterio del mondo aveva tutto, secondo Gesù non aveva nulla. Il mondo celebra la ricchezza, la popolarità, la fama, la bellezza fisica, la sapienza umana. E tutto quello non è in sé cattivo, ma se è tutto quello che hai, non hai niente. Se non hai Cristo, non hai nulla di un valore permanente. Ma avere Cristo nella tua vita è avere tutto, anche se è l'unica cosa che hai. Gesù non arrivò mai al Vangelo, alla buona notizia, perché il giovane ricco non ha accettato di essere un peccatore, di avere bisogno disperato di un Salvatore, di Cristo. La verità è che lui voleva la vita eterna, ma non abbastanza da rinunciare a tutto ciò che per lui era un tesoro. Quali sono le implicazioni di questo messaggio per la nostra vita? Non possiamo entrare nella vita eterna a meno che non abbiamo la bontà di Dio. E l'unico modo di averla è che quella bontà ci sia applicata, che quella bontà ci sia accreditata sul nostro conto spirituale che è vuoto. E questo è il Vangelo. Cristo prende il nostro castigo. Prendi tutto ciò che è il nostro peccato e ci dà la sua perfetta bontà. Versa il suo amore, sparge il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo e ci fa camminare nelle opere che lui ha preparato precedentemente per noi. Dio cercava in lui totalità, assolutezza nella adorazione. Voleva essere il centro totale della sua vita e lui non era disposto. Ma Dio vuole essere anche il centro della nostra vita sempre. Lui vuole totalità, adorazione completa tutti i giorni della nostra vita, che possiamo avere questa grazia di veramente seguire Gesù e poter avere la capacità di amarlo come dice la sua parola, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze. Amen. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola che è viva, che è potente, che è meravigliosa. Noi riconosciamo, Signore, le nostre mancanze perché tante volte abbiamo davanti a noi tante cose che ci distraggono, Signore, e che ci allontanano da quella totalità, da quella centralità che tu richiedi. Aiutaci, Signore, ci ravvediamo per quello, aiutaci a confidare in te e a vivere per te pienamente, totalmente, completamente, perché solo tu sei buono e perché solo tu sei santo e perché a te appartengono gloria, onore, potenza, ricchezze, sapienza e ogni cosa buona. Grazie Signore, grazie del tuo grandissimo amore in Cristo Gesù. Amen.